nostro, chiamiamolo profeta, no? Arrabbiato come una iena sulla sua collinetta ad aspettare lo spettacolo della distruzione di Ninive, no? Lì bello si era fatto la sua capannuccia, si era messo lì tranquillo a vedere se per caso, insomma, le sue parole, quello che in qualche modo aveva detto, si avverasse, no?
A proposito di Ninive, vi segnalo, ieri siamo andati a vedere al Museo Egizio, c'è una mostra temporanea che è intitolata Anche le statue muoiono, e ci sono una serie di reperti proprio di Ninive, tra l'altro scoperti da una spedizione archeologica dell'Università di Torino, chiuso lì.
Esatto, sì. No? E passano le ore.
È stata a Giona.
No, no, purtroppo no. No, però c'è qualcosa, eh? Adesso lo vediamo tra un momento, no? Però passano le ore, i giorni, non succede niente. Abbiamo visto la liturgia penitenziale dei Niniviti, il pentimento della città, hanno ottenuto il perdono. E quindi Ninive fisicamente non viene distrutta, almeno in questa circostanza, perché poi storicamente avevamo detto che Ninive necessariamente dovrà abbandonare le sue idee di conquistare tutto il mondo, perché sarà conquistata e rasa al suolo, come avevamo detto anche Gerusalemme precedentemente. Ecco, se noi andiamo da quelle parti, ci sono le rovine di Ninive che si estendono tra due colline, no? Una di queste colline si chiama Nebi Yunus, cioè profeta Giona. E già, no? E su questa collina c'è un santuario dedicato al profeta Giona. Però il santuario è musulmano, non è né ebreo né cristiano, no? Perché nel Corano il nostro eroe è ricordato alcune volte col nome o di Yunus, che è l'arabo per Giona, per Iona, no? Colomba, oppure col nome di Dunum, cioè quello del pesce. Perché in alcuni brani del Corano si dice quello del pesce, e tutti capiscono che si tratta appunto del nostro Giona, no? E la storia che trovate all'interno del Corano somiglia molto, anche se molto più breve, a quello dell'Antico Testamento. Vi leggo dei pezzettini, no? Lo trovate alla Sura, cioè al capitolo 37. E così Giona fu pure degli inviati, allorché fuggì nella nave ricolma, e trassero a sorte, e lo rifiutò la sorte, e lo ingoiò il pesce, perché biasimevole egli era. E se non fosse stato che egli cantava le lodi del Signore, sarebbe rimasto nel ventre del pesce fino al dì quando saranno risuscitati a vita gli uomini. Per cui restava lì nella pancia fino, immaginate quanti migliaia di anni lì dentro, no? E lo rigettammo infermo su spiaggia deserta, quindi pure infermo oltre che tutto il resto, e facemmo crescere su lui una pianta di zucca, e poi lo inviammo a un popolo di 100.000 anime e o più ancora, e credettero, e li facemmo godere la vita della terra per un tempo. Poi lo ritroviamo alla Sura 21, e rammenta ancora Giona quando se ne andò adirato e si illuse che noi non l'avremmo raggiunto con la nostra potenza. Ma poi gridò nelle tenebre: non c'è altro Dio che te, sia gloria a te. In verità io sono un iniquo. E noi lo esaudimmo, lo salvammo dall'afflizione, così come noi salviamo tutti i credenti. Quindi anche Giona, secondo il Corano, dice quella frase: non c'è altro Dio che Allah, no? Che è il credo centrale per l'Islam. E poi lo troviamo alla Sura 68: pazienta dunque fino al giudizio del tuo Signore e non essere come quello del pesce, quando gridò a Dio angosciato. E se la grazia del Signore non lo avesse toccato, sarebbe stato gettato coperto di biasimo sulla terra nuda. Ma il Signore l'elesse e ne fece uno dei santi. È per questo che trovate appunto il santuario dedicato a Giona sulla collina di Ninive, dove si presume che è lì a sedere in attesa della fine della città. Al versetto 6, noi eravamo arrivati fino al versetto 6 la settimana scorsa, torna ancora il verbo manà, e lo troveremo ancora, il verbo disporre. Dio dispose che crescesse una pianta. Questo dispose lo trovate poi nel Nuovo Testamento nel greco dei, cioè era necessario, che esprime lo stesso significato, no? Era necessario che il figlio dell'uomo, era necessario che, eccetera, eccetera, no? E praticamente la traduzione greca di questo verbo manà, che è Dio dispose, fece che, no? Quindi, ecco, tanto per fare un po' un parallelismo col Nuovo Testamento. E poi avevamo visto che al versetto 5 il nostro eroe si costruisce la capannella e poi si siede a vedere. E vedete che Giona è sempre lo stesso, no? È invitato ad alzarsi, Dio gli dà l'ordine, alzati e vai, e lui o si corica e si mette a dormire nella nave o si mette a sedere. Quindi anche il nostro Giona è abbastanza di dura cervice, direbbero quelli dell'Antico Testamento, cioè ha la testa veramente, veramente dura, no? Allora, ma perché è così arrabbiato il nostro Giona, che vuole morire, che se la prende con Dio, che vedendo che non succede nulla diventa il nostro Giona furioso, come avevamo intitolato la settimana scorsa? I motivi sono due di questa rabbia bruciante: uno è biblico e l'altro è psicologico. Il libro del Deuteronomio presenta molto spesso la figura del falso profeta, che è contrapposta al vero profeta, innanzitutto contrapposta a Mosè, ma poi contrapposto anche agli altri grandi. Pensate Elia nella sua guerra contro i profeti di Baal, e Isaia, eccetera, eccetera, contro i falsi profeti di Israele, no? Dice il Deuteronomio, sia al capitolo 18, versetti dal 20 in avanti, che al capitolo 13, dal versetto 2, quando un profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detta per presunzione. Quel profeta dovrà morire. Quindi il falso profeta nel Deuteronomio deve essere condannato a morte. E gli stessi concetti li ritroviamo anche nei libri dei grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, che spesso se la prendono contro i falsi profeti che allontanano il popolo di Dio da Dio e lo ingannano con le loro parole. Sono tanti i capitoli nei libri dei profeti in cui il profeta se la prende contro i falsi profeti. Ve ne leggo uno tra i tanti, no? Quello forse più significativo, perché ricorda anche un po' Giona, ma soprattutto credo che possa anche essere applicato ai nostri giorni in maniera molto molto chiara. Lo trovate al capitolo 23 di Geremia, dal versetto 9 fino a fine capitolo, no? contro i profeti. Questo proprio è il titolo, vale? Subito, no? Mi si spezza il cuore nel petto, sono al versetto 9 del capitolo 23. Tremano tutte le mie ossa, sono come un ubriaco, come uno inebetito dal vino, a causa del Signore e delle sue sante parole. La terra è piena di adulteri, per la maledizione tutta la terra è in lutto, sono inariditi i pascoli della steppa, la loro corsa è diretta al male, la loro forza è l'ingiustizia. Persino il profeta, persino il sacerdote sono empi, persino nella mia casa ho trovato la loro malvagità. Parola del Signore. Perciò la loro strada sarà per loro come sentiero sdrucciolevole, saranno sospinti nelle tenebre e cadranno in esse. In fondo Giona è sospinto nella tenebra del fondo del mare e lì è caduto, no? Poiché io manderò su di loro la sventura nell'anno del loro castigo, oracolo del Signore. Tra i profeti di Samaria ho visto cose stolte, profetavano in nome di Baal, traviavano il mio popolo Israele, ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, praticano la menzogna, danno aiuto ai malfattori, nessuno si converte dalla sua malvagità, per me sono tutti come Sodoma e i suoi abitanti come Gomorra, un po' la situazione di Ninive. Pertanto così dice il Signore degli eserciti contro i profeti, ecco farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate, perché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa su tutta la terra. Così dice il Signore degli eserciti, non ascoltate le parole dei profeti che profetizzano per voi, essi vi fanno vaneggiare, vi annunciano fantasie del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore. A coloro che disprezzano la parola del Signore, dicono avrete la pace, e a quanti ostinati seguono il loro cuore, dicono non vi coglierà la sventura. Ma chi ha assistito al consiglio del Signore, chi l'ha visto e ha udito la sua parola, chi vi ha fatto attenzione e ha obbedito? Ecco la tempesta del Signore, il suo furore si scatena, una tempesta travolgente turbina sul capo dei malvagi. Non cesserà l'ira del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete pienamente. E noi speriamo che alla fine del libro Giona anche lui comprenda i disegni del cuore del Signore. Io non ho inviato questi profeti ed essi corrono, non ho parlato con loro ed essi profetizzano. Se hanno assistito al mio consiglio, facciano dire le mie parole al mio popolo e li distolgano dalla loro condotta perversa e dalla malvagità delle loro azioni. Che è quello che ha fatto Giona fino a qualche versetto prima. Sono forse Dio solo da vicino? Non sono Dio anche da lontano? E questo no, è il Dio dei vicini, cioè di Israele, ma è anche il Dio dei lontani, i Niniviti. Può nascondersi un uomo nel nascondiglio senza che io lo veda? Oracolo del Signore, non riempio io il cielo e la terra, oracolo del Signore. E Giona si era nascosto, ma qui si dice chiaramente, guarda che anche se ti nascondi Dio ti vede. Ho sentito quanto affermano i profeti che profetizzano falsamente nel mio nome, ho avuto un sogno, fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono cose false e profetizzano le fantasie del loro cuore? E si credono di far dimenticare il mio nome al mio popolo coi loro sogni, che si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal. Il profeta che ha avuto un sogno racconti il suo sogno, chi ha udito la mia parola annunci fedelmente la mia parola. e perciò sono al versetto 30, eccomi contro i profeti, i quali si rubano gli uni gli altri le mie parole. Eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la lingua per dare oracoli. Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri, che li raccontano e traviano il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati, né ho dato loro alcun ordine. Essi non gioveranno affatto a questo popolo. E conclude: ecco, proprio per questo io mi caricherò di voi. E non è un caricarsi simpatico, eh? È Dio che dice: prendo adesso, no? Come di un peso, e getterò lontano dal mio volto voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri. Vi coprirò di obbrobrio perenne, di confusione perenne, che non sarà mai dimenticata. Ora Giona, ste parole sicuramente le ha lette, le ha sentite, come le parole di tutti gli altri profeti. E lui si rende conto che la sua profezia non si è avverata e si convince di essere un falso profeta, uno di coloro che la Bibbia addita come meritevole di morte. Difatti dice: voglio morire, ma non perché è disilluso, perché sa che da falso profeta il suo destino è quello della morte. Lui è un inutile visionario che allontana i credenti dal giusto cammino e si arrabbia con Dio, come a dirgli: che mi hai mandato a fare a Ninive? La figura del buffone. Sono un profeta da Isola dei Famosi. Ora dove mi mandi? Nella casa del Grande Fratello? Meglio morire. Il secondo motivo dell'arrabbiatura di Giona è psicologico e in qualche modo ci tocca più da vicino. Nel senso che di fronte al male, all'ingiustizia del mondo, all'impunità dei colpevoli, dei corrotti, dei violenti, quanti tra di noi non hanno sognato un intervento di Dio che immediatamente punisca chi ha sbagliato, no? Quanti come Giona si arrabbiano con Dio perché non fa nulla? Di fronte a tutto sto male, perché non intervieni? Perché non fai giustizia, no? Quanti tra di noi non hanno profetizzato, sognato la fine dei malvagi e poi li hanno visti prosperare? Quanti hanno detto come Giona: se il mondo è questo, se il debole è sempre sopraffatto, è meglio morire che vivere? Cioè Giona non vuole che la misericordia di Dio sia scambiata per debolezza, scrive Marco Chiolerio. E quanto è attuale questo pensiero? Molti cristiani di oggi lo sottoscriverebbero. Invece di seguire un Dio bambino, un Dio crocifisso, debole, consegnato nelle mani degli uomini, vorrebbero seguire un Dio guerriero, trionfante, un Dio in grado di dimostrare a tutto il mondo chi è veramente che comanda, chi è che punisce i malvagi, un Dio giudice e non un Dio umile e misericordioso. Il libro di Giona ci aiuta a riflettere e a purificare questo nostro atteggiamento giustizialista. Entra nella nostra psicologia e ci parla come fa col profeta Giona. Il Signore rispose a Giona: ti sembra giusto essere così adirato? Cioè, tu che volevi la distruzione dei malvagi, ti stai facendo distruggere dalla collera, dal pessimismo, dall'amarezza. Ti stai avvelenando la vita. Purifica il tuo cuore, i tuoi occhi, con un po' di misericordia. E per far capire meglio a Giona il suo pensiero, il Signore gli fa crescere questa pianta di ricino per fare ombra e Giona provò, abbiamo letto l'altra volta, una grande gioia per quel ricino. Ora siamo in Oriente, fa un caldo boia, anche l'ombra di una piccola pianta, in ebraico troviamo il termine kikayon, che appare solo qui in tutta la Bibbia. Quindi, che pianta è? Allora, questa versione italiana, quella che abbiamo noi, traduce ricino, la pianta di ricino.
Da cui si estrae il famoso olio.
Da cui si estrae l'olio di ricino, che insomma certe cose qua ci ricordano in qualche modo, no? Esatto. Però la traduzione greca della Bibbia traduce invece zucca. Quindi.
Ma come fa a fare ombra le foglie di una zucca?
Eh sì, ma una zucca intera sulla testa ci fa. E le foglie.
Il frutto della zucca sta.
Ma è altro.
Ma la zucca senza un sostegno non sta. Mentre il ricino non sta.
Esatto. Quindi, comunque, sono le diverse traduzioni, no? Avete visto che anche il Corano, che vi ho letto, parlava di zucca. E non di ricino, no? Altre traduzioni parlano di edera.
Un'edera.
E l'edera come foglie, sinceramente, sembra poco, ecco. E ma neanche il ricino è poi una quercia, Insomma, però ecco, un pochino più di ombra, sicuramente. Questo dovrebbe aiutare Giona a rinfrescarsi anche nei pensieri, in qualche modo, no? E quindi Giona è felice sotto l'ombra del ricino, che in realtà è una piccola pianta, no? E quante volte noi ci rallegriamo di piccole cose, no? La pianta di ricino, e Giona è felice, no? E non scopriamo le grandi opere di Dio. Perché la conversione di Ninive è una grande opera di Dio nel nostro libro, no? Anche se non è mai avvenuta, però nella nostra storiella avviene. E questa è una grandissima opera di Dio, di questo dovremmo gioire, no? Quando ci sono i grandi passi per la pace, quando si riesce a fare qualche legge che vada incontro ai più deboli, ai più poveri, quando nel mondo succede qualche cosa, finisce un dittatore, lì bisogna veramente andare in piazza tutti quanti, no? Ma noi gioiamo per la nostra pianticella di ricino e non abbiamo questo cuore aperto a tutto quello che succede nel mondo. Andiamo avanti, facendo attenzione, perché i prossimi versetti cominciano con un ma. E quando si comincia con un ma, vuol dire che qui le cose stanno in qualche modo cambiando. Allora, finiamo il nostro buon capitolo 4 di Giona, dai versetti 7 al versetto 11.
Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Ma il Signore gli rispose: tu ti dai pena per quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?
Finisce così. E vediamo, finisce con animali, no? Eccetera. Allora, Dio aveva mandato Giona ad annunciare la distruzione di Ninive. ora manda un verme. Abbiamo di nuovo questo verbo, Dio dispose, mandò, il verbo manà, no? Come a sottolineare che tutto questo libro, 4 capitoli, mica niente di grosso, è tutto basato su questo verbo, cioè è Dio che ha creato tutta la situazione e la segue passo passo.
Dopo la balena missionaria abbiamo il verme missionario.
Abbiamo il verme missionario, no? Quindi questo verme è mandato a distruggere la pianta. Il nostro profeta cosa fa? Tanto per cambiare, si arrabbia, si dispera per il ricino seccato. Mentre della salvezza dei peccatori, sinceramente, non gliene frega assolutamente nulla, no? Cioè, sembra quasi qui che Dio chieda a Giona: ma chi è il verme? Tu o quello che ha seccato il ricino? No. In fondo Dio chiede a Giona qual è il suo criterio di valutazione, quale senso dà alla vita, quali siano le sue priorità. Hai pietà del ricino per cui non hai faticato, ho fatto tutto io, l'ho piantato, l'ho tirato su, io ho mandato il verme, no? E non hai pietà di Ninive? Mentre io ho pietà di Ninive, di più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e anche pietà degli animali, no? Avete visto? Questo distinguere mano destra e sinistra di solito significa tra il bene e il male, no? Nell'Antico Testamento la strada a destra è quella del bene, la strada a sinistra è quella del male. No? Quindi fra una condotta che porta alla vita e alla morte, no? Io anche spesso faccio fatica a distinguere la destra e la sinistra, devi girare a destra e giro dall'altra parte, per cui mi sento molto un ninivita in certi versi, no? Allora, il libro di Giona ci ricorda che spesso noi umani ci preoccupiamo, siamo attratti, focalizziamo i nostri interessi su cose effimere, che non durano, che appaiono e scompaiono in poco tempo, come il ricino, anziché da quelle che durano per l'eternità. La nostra mente è incentrata a volte sui nostri piccoli problemi e perdiamo di vista il regno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Luca 12,31. E Giona ci ricorda che Dio, il misericordioso, si occupa di tutti, buoni e cattivi, e a tutti dà la possibilità, dona la salvezza. Il numero 120.000, che trovate lì, anche questo è un numero simbolico, no? Perché il numero 12.000, le 12 tribù di Israele per 1.000, indica tutto Israele. Se voi andate a vedere il capitolo 7 dell'Apocalisse, dai versetti 5 al versetto 8, trovate una lista, no? Dice dei salvati. Si salvano 12.000 della tribù di Giuda, 12.000 della tribù di Simeone, 12.000 della tribù di Levi, eccetera. C'è questo elenco, sempre 12.000. Quindi 12.000 è tutto Israele, 120.000 è tutto il mondo, capite? Tutto il resto del mondo più i 12.000 di Israele. Quindi significa che Ninive è paragonata a tutto il mondo. Se Dio salva Ninive è per salvare tutto il mondo. Versetto 8, c'è questo vento caldo d'Oriente. I commentatori dicono che sia lo scirocco. E anche qui è Dio che dispone che arriva il vento afoso, dicono le nostre Bibbie, no? Afoso viene dal verbo ebraico alaf, che vuol dire girare la testa, svenire. Quindi è un vento che ti fa star male. Effettivamente, se tu stai per 2-3 ore sotto questo vento caldo e sotto il sole, come minimo svieni. Difatti Giona si dice si sentì venir meno, proprio è lì quasi che sta per svenire. avere pietà, lo trovate due volte, al versetto 10 di Giona che ha pietà della pianta e al versetto 11 di Dio che ha pietà di Ninive. Lo stesso, il verbo è lo stesso. E noi spesso abbiamo pietà del cagnolino abbandonato e non di 60 migranti che affondano, no? Guardate in televisione quanti servizi sugli animaletti lasciati, abbandonati, eccetera, e paragonateli a quanti servizi si fanno su, ecco, i migranti che affogano, su, insomma, tutto il resto, è vero? Oh, facciamo una conclusione legata al Nuovo Testamento, perché questo è il libro di Giona, giusto? Nell'Antico Testamento, ma è un libro che viene citato nei Vangeli diverse volte, quindi è importante, no? Quindi analizziamo come nei Vangeli l'esperienza di Giona è stata utilizzata e vista come profezia della risurrezione di Gesù. Innanzitutto i tre giorni e le tre notti, no? Che Giona sta nel pancione del pescione, no? E la scrittura è piena di avvenimenti importanti nella storia di Israele realizzati il terzo giorno. In Genesi 22 si dice che dopo tre giorni di cammino Abramo e Isacco giungono al monte Moria e qui Dio suggella la solenne alleanza al terzo giorno. In Esodo 19, il terzo giorno, Yahweh si rivela sul monte Sinai agli ex schiavi d'Egitto. Dopo tre giorni di digiuno, preghiere e astinenza, Dio si manifesta con tuoni, lampi, no? Temporali, rumore, eccetera, e la sua voce viene udita da tutto Israele. Il capitolo 4 di Ester, tre giorni e tre notti digiunano tutti gli ebrei deportati nell'impero persiano per chiedere a Dio la salvezza. E al terzo giorno Dio cambia la sorte di Israele, che da condannato all'olocausto diventa invece importante all'interno dell'impero persiano. Profeta Osea, molto significativo, dice al capitolo 3: venite, ritornate al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Dopo due giorni ci ridarà la vita ed il terzo giorno ci farà rialzare, ci farà risorgere, perché il verbo è lo stesso, e noi vivremo alla sua presenza. Anche nel Nuovo Testamento la teologia del terzo giorno è importante. In Marco 8:2 Gesù dice ai discepoli: sento compassione per la gente, ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. E quindi al terzo giorno c'è la prima moltiplicazione dei pani. Matteo 26 e 27 Gesù afferma di poter distruggere il Tempio, ricostruirlo al terzo giorno. In Luca 2 Maria e Giuseppe perdono Gesù dodicenne, ma dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai rabbi. E non è casuale. Se dopo tre giorni Dio sul Sinai si manifesta a Israele, dopo tre giorni il Dio bambino si manifesta a Israele nel Tempio. Ed è estremamente, cioè noi le perdiamo queste piccole cose, no, dei Vangeli, perché non abbiamo questa cultura, questa capacità di ravanare nelle scritture e trovare i parallelismi, no? Ma per un ebreo che leggeva il Vangelo di Luca, diceva al terzo giorno lo ritrovarono nel Tempio a parlare con, cioè, caspita, è come Dio che parlava agli anziani di Israele, no? Sul monte Sinai, e quindi immediatamente capisce, ma allora costui, sto bambinello di 12 anni, 12 come le tribù, capite? Cioè è tutto un gioco per far capire, guardate che qui c'è Dio che sta parlando a tutto Israele, no? E dice appunto di occuparsi delle cose del padre suo, cioè della parola del padre. Giovanni 2, il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana. E qui per Gesù è il momento della sua prima manifestazione nel Vangelo di Giovanni. Guarda caso al terzo giorno. E tre giorni dopo la morte risorge. Nei Vangeli i tre giorni di Giona vengono citati e utilizzati come metafora sia della risurrezione sia della missione universale di Gesù. In Matteo 12, 38, 41 scribi e farisei gli dissero: Rabbi, da te vogliamo vedere un segno. Egli rispose loro: non vi sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel ventre della terra. Matteo sottolinea che la permanenza di Giona nella pancia del pesce diventa segno del mistero pasquale di Gesù, segno della vita che Gesù stesso ci dona. Altro non può essere dato, perché questo è il segno supremo. Davanti al rifiuto dell'uomo, dice sempre Marco Chiolerio, che pur conoscendolo sceglie contro di lui, Gesù entra per tre giorni nel cuore della terra in solidarietà assoluta con quel rifiuto, con chi non lo sceglie. Davanti al male estremo, Dio si fa in Gesù pietà estrema, prendendo su di sé quel male che è rifiuto dell'amore, rifiuto della vita. Lo stesso troviamo in Matteo 16, 1, 4. Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Subito dopo queste parole di Gesù, Pietro proclamerà che Gesù è il Cristo, il Messia tanto atteso, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice: beato sei tu Simone, figlio di Giona, no? Perché Pietro capirà dopo tre rinnegamenti chi è Gesù e quale dovrà essere la missione che Dio gli affiderà. Come Giona disse no a Dio per poi convertirsi, così Pietro dopo tre no si convertirà definitivamente alla parola. Quindi può darsi che il papà di Pietro si chiamasse davvero Giona.
No, perché in altro testo si dice Pietro figlio di Giovanni.
Esatto, qui lo chiama figlio di Giona, no? Profetizzandogli che anche lui come Giona prima rinnegherà, scapperà, si nasconderà e poi dopo invece porterà a termine la missione che Dio gli ha affidato, che lui stesso gli ha affidato, no? Quindi sembra strano che lo chiama figlio di Giona, cioè è un altro, dice no, è proprio lui. Nel Vangelo di Luca, capitolo 11, 29, 32, troviamo un'altra citazione. Come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo sarà un segno per questa generazione. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché loro alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco che qui ora vi è uno che è molto più grande di Giona. Oddio, non ci vuole molto a essere più grande di Giona, però insomma eccetera, no? Quindi eppure nonostante questo non vi convertite. Lascia intendere Gesù tra le righe. Dice il nostro collega Ravasi, colleghi, sai com'è così, eccetera. No? Giona, in ebraico colomba, si rivela come un falco, cioè rappresentante di un giudaismo integralistico che non ammette nessuna possibilità di salvezza per gli altri popoli. E quindi con stupore amaro che il profeta aveva assistito alla conversione dei niniviti, scossi dalla sua parola. Gesù argomenta a fortiori: Se un popolo pagano e crudele si è pentito ascoltando la voce di un predicatore renitente e poco convinto, perché la generazione presente, fatta di ebrei, eredi dell'elezione divina, non si converte ascoltando una voce così alta come quella del Messia? A Luca, che scriveva ai cristiani di matrice pagana, premeva dimostrare l'esempio dei niniviti, pagani come loro, ma aperti alla parola divina. Così dice il Ravasi. Quindi Luca sottolinea il rifiuto di Gesù da parte dei responsabili di Israele e l'accoglienza da parte dei lontani, dei pagani. Il segno allora diventa la persona stessa di Gesù, con le sue parole e la sua vita. Gesù commenta la storia di Giona prefigurando ciò che accadrà in futuro. Il messaggio di Gesù sarà portato ai pagani in tutto l'impero dei nemici romani ed in tanti lo capiranno e lo abbracceranno. Per il Vangelo di Luca, la decisione di questa generazione, quindi di ogni persona, di ogni generazione futura, davanti alla parola di Dio, al messaggio di Gesù, alla risurrezione del Figlio dell'uomo, assume un valore di definitività. Di fronte alla nostra continua voglia di vedere segni dall'alto, Dio ci risponde con un segno dal basso. Colui che era morto, sepolto nel cuore della terra, è risorto. È il vivente e chiama ognuno di noi a far risorgere quel bisogno d'amore verso Dio e verso i fratelli che così spesso seppelliamo e lasciamo morire nel nostro cuore. Per questo a chi chiede segni, noi predichiamo Cristo crocifisso, dice Paolo. Crocifisso e risorto. Questo è il segno, l'unico, dell'amore di Dio per ogni uomo, anche il più malvagio. Noi che siamo degli inguaribili ottimisti, pensiamo che alla fine Giona abbia capito. Abbia chiesto a Dio perdono del suo sdegno, si sia finalmente alzato per tornare o in Israele per narrare la conversione dei Niniviti e quindi cercare di convincere Israele stesso a convertirsi anche lui, oppure si è alzato per tornare nella stessa Ninive a predicare l'unico vero Dio, il misericordioso, di cui hanno fatto esperienza. Per concludere questa parte, vi leggo alcuni passaggi di un commento che ha fatto uno scrittore, Tahar ben Jelloun, che è abbastanza famoso, no? È uno psichiatra, scrittore marocchino, quindi musulmano, non cristiano, che insegna e vive a Parigi. Un articolo che era uscito su Famiglia Cristiana un bel po' di tempo fa, no? E dice: Giona è lì per ricordarci che la parola, sia che venga dal cielo che dalle profondità del mare, è salvatrice. Parlare, parlarsi, dialogare. Lì, in ultima analisi, si trova la soluzione dei conflitti. Il Signore avrebbe potuto distruggere Ninive e i suoi abitanti. Giona avrebbe potuto non arrivare fino a quel popolo e non rivolgersi ad esso e non trasmettere il messaggio divino. Era libero, no? Ma dopo la prova della tempesta che ha ridotto il mare nell'immenso regno della morte, dopo che Giona, soggiornato nel ventre del grande pesce, la vita riprende i suoi diritti. Dal fondo dei mari, dalle viscere della terra, dalle tenebre dentro la balena, la vita risalirà. Dopo la disperazione vengono i sussulti della vita, luce nella luce, sole sulla terra e pace sugli uomini. Questo antico racconto è fatto per gettare luce sulla grave crisi che conosce il mondo di oggi, sempre più rovinato dalle guerre. È un messaggio universale, ci riguarda tutti. Le religioni non dovrebbero allontanarsi troppo dalla storia. Vengono spesso invocate per unire, riunire o almeno instaurare un dialogo tra gli uomini. Giona cerca di stabilire un dialogo tra comunità esterne alla sua tribù. La sua missione consiste nella realizzazione del bene. Parla al popolo di Ninive, che si veste di sacco. Come si dice nella cultura islamica, bisogna cominciare dal sedersi per terra, cioè rinunciare alle proprie pretese, ridiventare umili, mettersi a livello del granello di sabbia e rendersi conto di essere poca cosa. Senza questa discesa verso la radice, senza questo gesto di modestia, di semplicità, gli uomini non si discosteranno dalla loro cattiva strada e dall'ingiustizia che commettono. Giona potrebbe gridare nel deserto della Palestina, potrebbe richiamare all'ordine gli uomini che usurpano con la forza le terre degli altri, ma perché venga compreso ci vorrebbe un po' più di disponibilità e di spiritualità. La morte, sia quella di Giona inghiottito in fondo al mare che quella del passante calpestato dai soldati, è una parola che rimane viva oltre l'avvenimento. I fanatici, quelli che chiudono i loro occhi e si chiudono alla libertà, quelli che impongono il loro delirio agli altri, quelli che non amano la vita e patteggiano con la violenza omicida, non si coprono la testa con un sacco di juta. Al contrario, si vantano, urlano e si accaparrano il diritto della vita e della morte, con arroganza e stupidità. Il peggio è che sporcano con le loro mani i testi sacri e li manipolano in funzione delle loro ambizioni, come animali che non distinguono la destra dalla sinistra. Marciano mascherati, impugnando l'arma tagliente alla ricerca del bambino o della donna da sgozzare, da sacrificare in un rituale fatto di crudeltà e follia. Che cosa dire oggi a questi uomini che sgozzano persone innocenti? Che Dio è sdegnato? Che non sopporta più che essi agiscano nel suo nome? Noi aspettiamo che si levi una voce, come quella di Giona, dal deserto o dal mare, che discenda dal cielo o dalle montagne e risvegli l'umanità che da loro è scomparsa, che ridiventino uomini e capiscano di aver commesso un grave errore. Così conclude Tar Ben Jelloun, che mi pare commenti molto bene la parte di Giona. Fine del libro di Giona. Hai trovato?
Sì, voglio solo dire questo. Nel mio libro Edificherò la mia chiesa, a pagina 46, scrivevo proprio questa storia di Bariona. Notiamo come Pietro sia chiamato Bariona, figlio di Giona, in lingua aramaica, anche se nel contesto del brano, che invece è in greco. È curioso notare che invece nel quarto Vangelo Pietro non è figlio di Giona, bensì figlio di Giovanni, quindi il vero papà era Giovanni, Giovanni 1,42. Ma nella letteratura apocalittica si affermava che alcuni grandi personaggi di Israele, come Enoch, Esdra, i patriarchi, potessero avere grandi visioni sul futuro di Israele, e ne nacquero le grandi apocalissi apocrife a loro attribuite. Forse Matteo, attribuendo al profeta Giona la paternità di Pietro, vuole dare all'affermazione di quest'ultimo una rilevanza profetica. Pietro, dice Nobile, che ha scritto Ecclesiologia biblica per le Deoniane, Pietro, che si situa nella linea di un grande profeta del passato, Giona, assume il valore di un veggente apocalittico reso degno da Dio di vedere chi sia il figlio dell'uomo. Cioè, in altre parole, Giona ha visto la salvezza per tutti gli uomini E allora Pietro, che sta vedendo Gesù, salvezza di tutti gli uomini, è il nuovo Giona, è figlio di Giona. Sì, sì, sì.
Bene, abbiamo fatto le 11 precise, precise.
L'intervallo.
E poi dopo dibattito, discussione e scelta del tema della natura. Mi sono permesso di portare di nuovo i miei libri, era tanto che non li portavo, perché qualcuno vuole i compiti delle vacanze. Se qualcuno vuol prendersi una meditazione per le vacanze e fare un'offerta per i miei indios di Uraima, gli dico grazie, perché sapete che sono tutti in beneficenza. Grazie. E molti sono a metà prezzo.
Il compito delle vacanze ce n'è uno, beh, dipende da cosa scegliamo per il prossimo
sì.
anno. Quale
allora,
che avete scelto?
Come conclusione di quello che abbiamo fatto, indubbiamente è l'ingiustizia di Dio. Cioè questo Dio che non ci salva per meriti, ma ci salva nella gratuità. Ecco, il grande tema di Giona ora e delle lettere ai Romani è stato dedicato soprattutto in questo libro, che dice che Dio non è giusto perché Dio è amore. Va bene.
Allora, caffè. Tu cosa prendi?
Caffè,
caffè. Caffè normale.
Il bar si è spostato qua dietro.
Quindi quanti sono che vorrebbero fare? sul sedere di questo luogo, di quello che non è qui, Ecco la farina, gli spaghetti, ecco così, no? Molti si sono offesi perché un giornale così recentemente aveva detto che sì, vabbè, quello più famoso. Comunque che avevo detto che i mercati insegneranno agli italiani come votare, no? Ma qui era messo in maniera chiarissima. Volete la farina e la pasta asciutta, votate per De Gasperi.
Sì, non lo sapevo di infatti, questo, quello non si dice la pasta asciutta.
No, perché
molto
grazie al piano magico, così anche lì, piaccia o non piaccia, si è votato per avere la pasta asciutta.
Però in Francia o Spagna perché se mangi il difetto di Parigi è quello di pensare sempre di essere migliore,
infatti offendersi per niente così, ma adesso vedremo un po'
veramente l'impressione, se il buongiorno viene dal mattino non è che si siano viste delle gran belle ipotesi di lavoro, chiamiamole.
Conte almeno apparentemente sembra più pesante,
però bisogna vedere cosa
fa la parte del
quanto in grado
dovrebbe, cioè dovrebbe essere il suo conto
rispetto a Salvini.
Secondo me sono venuti tanti
ristoranti. Sì, per Pier Carlo, come si chiama, non viene queste ultime tre volte, non è venuto quello di Pier Carlo.
No, ma ho sentito che qualcuno diceva che Andrea è stato operato.
Andrea sì, ma Pier Carlo non si è più visto.
Sarà andato, non doveva aver dovuto fare i lavori nella sua casa, no?
Bisognerebbe mettere però un manifesto come questo, perché ora sembra che non votiamo, sono tutti ladri,
e poi però si lamentano, no,
e poi
perché poi c'è gente che
è anche
informata,
appunto.
No, che pensano di esprimere.
Ma oltretutto il non voto non è segreto. E allora è proprio assolutamente anticostituzionale. Infatti per un referendum contro la casa, proprio c'erano quelli che ai seggi controllavano chi aveva votato. Ma naturalmente se uno cerca la perfezione si va del meno bene,
oppure
può avere un senso votare scheda bianca, perché almeno uno vota, ci sia pure, almeno questo. Io per la carenza una volta o due ho votato scheda bianca, non sapevo se votare sì o no, ma alle elezioni vere e proprie
no, ma qualcuno che sia questo parte vicino ai tuoi sì sì con dei libri che fanno la me non è che sia dura dimmi no c'è il problema è quel problema del fotografo no? Cioè nel caso diciamo del sinistro centro-sinistro se io voto quei partitini lì poi è un voto sprecato ma se Roma come la testimonianza che quei partiti hanno un 1% è votato
bene, volevo provare a aumentare la potenza